Alphaville. Oggi, 100 anni fa, moriva a Milano la storica figura del socialismo italiano, Anna Kuliscioff. Nata in Crimea in una data incerta, attorno al 1855, da una famiglia borghese, si iscrisse al Politecnico di Zurigo, dove abbracciò la fede socialista. Rimpatriata in Russia nel 1874, lasciò poi definitivamente il paese natale 3 anni dopo e soggiornò sia in Svizzera che in Italia. E infine si stabilì a Milano nel 1884. Compagna di Andrea Costa prima e di Filippo Turati poi, entrambi figure cardine, lo sappiamo, del movimento dei lavoratori, Anna Kuliscioff si distinse però con orgoglio dicendo: non sono la signora di nessuno, sono Anna Kuliscioff. E proprio l'impegno femminista è uno dei lasciti principali della Kuliscioff, sul quale vogliamo focalizzarci oggi con Fiorenza Taricone. Buongiorno e benvenuta ad Alphaville.
Buongiorno e grazie per questo ricordo di una personaggia che merita questo e altro, diciamo.
Lei è professoressa ordinaria di storia delle dottrine politiche, di pensiero politico e questione femminile all'Università di Cassino e del Lazio Meridionale. Fiorenza Taricone è anche autrice, tra gli altri, di Politica e cittadinanza, Donne socialiste fra 800 e 900, edito da Franco Angeli nel 2020, e ha curato il volume Oltre il tempo patriarcale, la lungimiranza di Anna Kuliscioff, pubblicato da Tab Edizioni proprio quest'anno. Professoressa, partiamo dall'importanza della Svizzera nella vita di Anna Kuliscioff, prima studentessa a Zurigo, dove si sposerà, incontra poi il futuro compagno Andrea Costa al congresso di Saint-Imier, studia medicina a Berna e passa anche da Lugano. Ecco, al di là degli aspetti aneddotici, la Svizzera era davvero un luogo di rifugio per personalità fuoriuscite da diversi paesi europei e non solo. Anna Kuliscioff cosa trova in Svizzera tanto da tornarci più volte?
La Svizzera è rimasta sicuramente per anni un crocicchio di esulato politico, non soltanto anarchico e socialista, ma di segno diverso. Era una terra libera dove si poteva discutere, quindi io penso che quella sete di libertà che aveva la Kuliscioff in Svizzera trovava di che essere appagata. Dopodiché la Svizzera è anche geograficamente, diciamo, per una esule come lei, scappata dalla Russia, perché io vorrei anche ricordare che il percorso politico di Anna Kuliscioff è stato molto complesso ed è stato determinante la sua esperienza giovanile in Russia, certamente anche a Zurigo. Quindi la Svizzera per lei rappresenta una terra di grandi incontri, lei lì avrà molti contatti con gli anarchici, rappresenta una terra che l'accoglie, perché è una terra indipendente ma che le dà modo anche di sostenersi. Lei anche fa vari lavori e sì, forse appartiene all'aneddotica che lei abbia fatto anche imparato il mestiere di sarta e abbia anche cantato in pubblico, però di fatto la Svizzera è la prima terra europea che lei incontra dopo la drammatica esperienza russa.
Ecco, dicevamo, socialismo e femminismo sono le due grandi passioni ideali di Anna Kuliscioff. Quanto le due idee sono per lei indissociabili e che peso riuscirà a dare al femminismo all'interno del Partito Socialista Italiano, di cui fu tra i cofondatori nel 1892?
È un nesso per lei inscindibile. Intanto la sua prima formazione è marxista e conserverà l'impronta sempre quella di una lotta di classe, che magari non sarà l'esito, diciamo, infallibile del socialismo italiano, perché poi approderà un socialismo più marcatamente riformista. Però il concetto di classe delle lavoratrici, credo che lei sia una delle poche, non voglio dire l'unica, però che in Italia abbia reso protagoniste in senso autonomo le lavoratrici. Secondo la teoria marxista tradizionale, la vittoria del proletariato avrebbe risolto automaticamente la subalternità dei lavoratori e delle lavoratrici, ma questo ad Anna non basta, perché lei le rende autonome, e cioè la questione femminile si sarebbe risolta non solo assieme ai lavoratori, ma con il protagonismo delle lavoratrici, e questo è un suo tratto inconfondibile.
Ecco, lei, professore,
è il secondo tratto.
Sì,
Le volevo solo aggiungere questo, che il secondo tratto molto originale è che lei è l'unica personaggio socialista di quella statura che dialoga con il femminismo del tempo, che non era assolutamente tutto socialista, ma era molto variegato.
Ecco, a proposito, un altro tassello. Lei, professoressa, ha indagato l'intreccio tra pubblico e privato nell'impegno di Anna Kuliscioff. In che modo le questioni del suo quotidiano, quindi il lavoro, maternità, le relazioni affettive, hanno inciso sulla costruzione del suo pensiero politico?
La sua esperienza è talmente inscindibile, diciamo, dal femminismo, perché lei lo incarna per varie vicende. Diciamo, la prima è che non può esercitare, anche dopo una brillante laurea e la specializzazione, studia le febbri puerperali, ma non può lavorare all'ospedale di Milano, diventa dottora dei poveri, sì per vocazione, ma anche per necessità, perché le donne allora non potevano lavorare nelle strutture pubbliche. È una donna che mantiene da sola, in parte con l'aiuto della famiglia, che non l'ha mai abbandonata, diversamente da altre grandi protagoniste come la Balabanov, la famiglia l'ha sempre supportata, e riesce a mantenere da sola Andreina, che è la figlia avuta da Andrea Costa, di cui lei chiede ad Andrea Costa solo di riconoscerla, perché al tempo le donne che avevano un figlio fuori dal matrimonio rischiavano di mettere al mondo, come si diceva molto poco elegantemente allora in Italia, un bastardo. Quindi lei chiede ad Andrea Costa di riconoscerla, ma per il resto Andreina è una sua prova di dignità e di dipendenza economica personale. E poi si aggiunge quello che è il più noto documento, diciamo, che attesta il suo femminismo, che è il monopolio dell'uomo.
A cavallo tra 800 e 900, lo diceva anche lei poco fa, assunsero particolare importanza le associazioni femminili, in particolare quelle caritatevoli. Che rapporto aveva quindi Anna Kuliscioff con questo tipo di militanza, insomma militanza tra virgolette?
Allora, io distinguerei tre tipi di femminismo, diciamo il femminismo suo socialista, diciamo aderente all'interno del partito, che si rivolgeva all'esterno delle lavoratrici. C'era un femminismo di area socialista che era molto più libero, no? Perché era libero dal dogmatismo del partito e che quindi contattava donne di diversa estrazione. E c'è un terzo tipo di femminismo, diciamo liberale, repubblicano, mazziniano, che però per la Kuliscioff presentava un ostacolo enorme, e cioè erano donne altoborghesi aristocratiche. E cioè lei a un certo punto scriverà più tardi nella Difesa delle Lavoratrici, che è il primo periodico nazionale italiano che lei fonda insieme ad altre nel 1912, non si può accettare il paradosso che noi lottiamo per il voto di tutte, ma in queste tutte ci sono le capitaliste, cioè ci sono le mogli di quei capitalisti che noi combattiamo. La contraddizione non era da poco. Quindi lei ha dovuto trovare degli equilibri politici, qualche volta ci è riuscita, qualche volta no, è entrata in polemica con Filippo Turati sul voto, però diciamo lì è servita una strategia politica molto molto complessa, perché i diritti civili erano di tutte, il diritto all'istruzione, il riconoscimento dei figli nati fuori della maternità, la riduzione del lavoro eccetera, ma sul voto l'ostacolo era difficilmente superabile, perché lì entrava un concetto di classe che lei coerentemente non abbandonerà mai.
Professoressa, lei apre la sua introduzione al volume Oltre il tempo patriarcale e la lungimiranza di Anna Kuliscioff, che citavamo poco fa, sottolineando che la sua figura è stata ricordata nei decenni in modo davvero intermittente. Per quale ragione, secondo lei, il suo contributo alla storia politica italiana non è stato sempre valorizzato come di fatto avrebbe dovuto?
Perché ha avuto, diciamo, la meglio. Ha avuto la meglio una storia politica che è andata poi a penalizzare alcune figure come la sua. Guardando la bibliografia e quindi le date di pubblicazione nei decenni dei suoi libri, questo si vede benissimo. Il femminismo è stato studiato di più fuori dai partiti. e quindi un femminismo che è stato quello di Anna Maria Mozzoni in poi. Dopodiché c'è stata anche sicuramente per alcuni anni una damnatio memoriae, perché come spesso accaduto alle donne sono state inghiottite dall'alternanza delle visioni politiche e anche dei successi che queste visioni politiche hanno avuto. Così non è stato per il socialismo e quindi Anna Kulicsov ha subito la sorte che secondo me con la libertà degli studi e con la scientificità degli studi non c'entra assolutamente niente, ha subito una sorte ingiusta, perché doveva essere studiata non lei come una singola eroina, ma lei, il rapporto alle idee politiche del suo tempo, quelle che lei ha vissuto e quelle del dopo. Consideriamo anche che Anna Kulicsov, per l'appunto, oggi ricordiamo la sua scomparsa, ha avuto a seguire come poteva essere ricordata nel ventennio fascista. Lei è morta con un funerale disturbato dalle squadre fasciste. E poi c'è stato tutt'altra storia. E poi vorrei ricordare anche, perché non lo possiamo dimenticare, la dolorosa storia scissionista, e cioè di quelle socialiste di provata fede che poi nel 21 sono passate al Partito Comunista d'Italia.
Grazie davvero a Fiorenza Taricone per aver ricordato con noi la figura di Anna Kulicsov, professoressa ordinaria di storia delle dottrine politiche e di pensiero politico e questione femminile all'Università di Cassino del Lazio Meridionale. Grazie, a risentirci presto. Grazie.
Ma grazie a voi, buon lavoro.
Arrivederci.